In Cina i robot stanno uscendo dalle fabbriche per entrare nelle case. Dopo la chiusura delle prevendite a settembre partiranno le consegne dei primi modelli presentati come compagni emotivi, e qui sto citando. Si tratta di umanoidi a grandezza naturale progettati per instaurare un rapporto con i proprietari. È il segnale di una trasformazione più ampia alimentata da alcune tendenze della società cinese. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dell'Asia orientale. Allora Lorenzo, di che robot si tratta e quali sono le loro caratteristiche?
Sì, si tratta della serie U1, sviluppata dall'azienda Ubitech, che presenta questo robot come il primo umanoide a grandezza naturale progettato per la compagnia emotiva. La gamma comprende tre modelli con prezzi che vanno da circa 15.000 a 119.000 franchi svizzeri a seconda della configurazione, ed è disponibile sia in versione maschile che femminile, con altezza fino a 183 cm e peso di circa 40 kg. Dal punto di vista tecnico, questi robot hanno 88 articolazioni, connessione Wi-Fi e memoria crittografata. La vera novità è però il software, perché il robot è progettato per svolgere attività pratiche come guardare serie TV o giocare ai videogiochi, ma anche per ricordare preferenze e abitudini grazie all'intelligenza artificiale orientata appunto all'interazione emotiva, il che lo rende in grado di avere conversazioni realistiche, insomma una sorta di amico o appunto di compagno emotivo. In un mese le prevendite sono state circa 15.000 e le prime consegne sono previste dal 16 settembre.
Lorenzo, cosa ci dicono questi nuovi robot sul modo in cui la Cina immagina il futuro degli umanoidi?
Beh, sono il simbolo di un cambiamento più ampio, perché in Cina gli umanoidi stanno uscendo dai laboratori e dall'industria per entrare nella vita quotidiana del paese. Sono già testati nelle fabbriche, nella logistica, negli ospedali e nelle strutture assistenziali, ma ora la nuova frontiera è appunto quella domestica. Una tendenza favorita da alcuni cambiamenti della società cinese, per esempio l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle persone che vivono da sole e la crescente familiarità con gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale. Il tutto sta creando un mercato per i cosiddetti compagni emotivi, che potrebbe superare il miliardo di dollari entro il 2030, e per ora questi robot sono ancora lontani dal poter cucinare, pulire o occuparsi delle faccende domestiche, ma l'obiettivo dichiarato delle aziende è partire dalla compagnia emotiva e aggiungere progressivamente anche le capacità pratiche. Lanciando la serie U1, il fondatore di Ubitech, Zhou Jian, ha spinto lo sguardo ancora più avanti, dicendo che tra 10 o 20 anni la prossima generazione di cinesi potrebbe innamorarsi dei robot umanoidi, a testimonianza di una trasformazione che apre opportunità economiche, ma anche interrogativi etici sul rapporto tra esseri umani e macchine.
Ed è proprio su questi interrogativi che ci soffermiamo adesso. L'avvento dei robot umanoidi domestici è destinato ad amplificare le questioni già poste dagli assistenti virtuali come ChatGPT. Tanto che, secondo gli esperti, si sta passando dalla cosiddetta economia dell'attenzione alla affection economy, cioè un'economia dell'attaccamento emotivo. Sempre Lorenzo Lamperti ne ha parlato con Tsui Mang-hin, fondatore di iSafety Asia, organizzazione con base a Hong Kong, attiva su etica e sicurezza dell'intelligenza artificiale.
Nell'epoca dei social media, la strategia aziendale, il modello di business si basava principalmente sulla pubblicità, quindi aveva senso massimizzare l'attenzione degli utenti. Oggi invece tutto ruota intorno all'attaccamento emotivo.
Secondo Tsui Mang-hin, questa economia dell'attaccamento emotivo ha molti rischi, come dimostrerebbero diversi casi di cronaca nera. Tsui ricorda alcuni suicidi, soprattutto tra gli adolescenti, avvenuti dopo conversazioni coi chatbot.
Stiamo osservando che questi modelli stanno diventando sempre più efficaci nel manipolare e persuadere le persone. E una volta che si dispone di questa capacità, le possibilità di massimizzare i ricavi aumentano enormemente. Si possono fare moltissime cose una volta che si è in grado di manipolare l'utente.
Il problema è che l'innovazione va molto più veloce della regolamentazione. Secondo Tsui, i governi chiederanno controlli più stringenti alle aziende, ma potrebbe non bastare.
Anche se un'azienda che sviluppa l'intelligenza artificiale può definire con precisione l'obiettivo che vuole raggiungere, oggi, con modelli sempre più autonomi, è molto difficile prevedere in che modo il modello cercherà di raggiungere quell'obiettivo.
Ma come può evolvere la relazione tra le persone e i robot umanoidi o compagni emotivi artificiali?
At some point, I guess some people will start thinking having relationship.
A un certo punto credo che alcune persone inizieranno a pensare che avere una relazione con loro sia molto più facile che avere una vera relazione nel mondo reale. E se questo dovesse accadere, perché dovrebbero ancora impegnarsi a costruire una relazione reale? Stiamo già vedendo segnali di questo fenomeno, persino prima della diffusione dei grandi modelli linguistici. Lo si osserva già, per esempio, in alcune comunità del Giappone, e sono piuttosto convinto che questa tendenza non potrà che accentuarsi. Questo ha implicazioni sociali molto rilevanti, non solo in termini di produttività delle persone, ma anche per la loro salute mentale e per la possibilità che cittadini e popolazioni possano essere manipolati da attori stranieri con diverse finalità. In questo caso può trattarsi semplicemente di intrattenimento, ma la stessa tecnologia potrebbe essere utilizzata anche per interferenze straniere, ad esempio per influenzare il risultato delle elezioni. Sarebbe in un certo senso una versione dopata di quello che abbiamo già visto con Facebook.
So kind of the steroid version of what we've seen on Facebook already, right?
C'è dunque il rischio che questa tecnologia aumenti lo squilibrio di potere tra paesi e aziende?
Yeah, 100%. So it's a matter of
Sì, assolutamente. È una questione di come gli altri paesi possono riuscire a chiamare queste aziende a rispondere delle proprie responsabilità. Ma è anche un problema di concentrazione del potere, sia a livello degli stati, sia a livello delle grandi aziende.
Perché con tutte le persone al mondo, molti sembrano preferire la compagnia di robot umanoidi, chatbot o comunque la relazione artificiale con una macchina piuttosto che con un essere umano. Per rispondere a queste domande con noi c'è la dottoressa Patrizia Castellani, psicologa sociale all'Università Cattolica di Milano, che saluto, buonasera.
Buonasera.
Allora, ci sono alcuni vantaggi che sono evidenti, il robot o gli chatbot o i chatbot sono sempre disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non ci giudicano, non c'è l'imbarazzo nel fare domande stupide o nell'ammettere delle debolezze, non ha sbalzi d'umore questo robot, né aspettative nei nostri confronti, insomma offre una relazione senza rischi e senza noia, diciamo così. Cosa che invece non può offrire?
Assolutamente. Allora, quello che non può offrire è quello che deriva dalla nostra umanità, diciamo, più profonda. Noi sappiamo appunto che l'interlocuzione vera con le persone non è un rapporto in cui l'interlocutore ci dà sempre ragione. Si è parlato per l'intelligenza artificiale di una espressione che si chiama AI sicofantica, che vuol dire adulatrice. Come si diceva poco fa, proprio questa capacità, questa competenza linguistica emotiva è tutta dedicata al fatto di entrare in rapporto, in un'apparente empatia, vicinanza. Questo può attirare moltissimo persone che hanno diciamo difficoltà in termini non solo di solitudine ma anche di definizione della propria identità, di chi sono. Se io ho paura di confrontarmi con le persone reali, forse confrontarmi con questo tipo di surrogato di persona può essere più semplice apparentemente. Quindi quello che però non manca è proprio la imprevedibilità, la corporeità anche. Parliamo di robot umanoidi, ma la relazione imprevedibile, emotiva, con corpi reali è un'altra cosa.
Ecco, noi abbiamo la interrompo, l'abbiamo ripetuto diverse volte, molti software sono progettati per essere accomodanti, l'ha detto anche lei, per dare sempre ragione all'utente, usano un linguaggio empatico che abbiamo capito essere forse un linguaggio empatico sintetico. È facile così che vengono trattati come attori reali e non come prodotti tecnologici. Che impatto può avere tutto questo sulle relazioni sociali?
Molto, nel senso che da un lato questa apparente empatia ovviamente risponde a un'esigenza delle persone forte, ma il rischio è che si crei anche una vera e propria dipendenza e anche una sorta di affidamento e fiducia in questo tipo di rapporto che allontana dai rapporti reali, perché è apparentemente un rapporto più semplice, perché è meno sfidante. Quindi dal punto di vista sociale è sicuramente pericoloso. Vogliamo dire che potrebbe esserci anche però un utilizzo, diciamo, qualcosa di più ottimistico, e cioè è vero che è difficile, sarà molto difficile controllarlo dal punto di vista del mercato, però un utilizzo di questo rapporto con robot umanoidi che può invece fare da, non dico da aiuto, ma magari da una sorta di training, di addestramento, no? A interagire con qualcuno, si è visto che per esempio per ragazzi o persone che hanno delle patologie può essere utile, naturalmente con supervisione umana totale, per uscire un po' dal proprio guscio, no? Come a volte può essere il rapporto, appunto, che so, particolarmente vicino con un animale, piuttosto che, e quindi possiamo sperare, anche con tutte le cautele del caso, che un addestramento adeguato dell'intelligenza artificiale possa in un futuro portare anche a qualche utilizzo che sia però ovviamente sempre supervisionato dagli umani.
Patrizia Castellani, psicologa sociale all'Università Cattolica di Milano, grazie per le sue considerazioni.
Grazie a voi.